In Luca 2, versetto 10 fino a 14 leggiamo. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Amen.
Bene, questo verso lo sentiamo per la seconda volta questo pomeriggio, no? L'angelo disse: non temete, io vi porto una buona notizia. Cari fratelli, care sorelle, cari amici, cari ospiti, è sempre una gioia essere qui con voi, soprattutto quest'oggi, per festeggiare proprio insieme il vero Natale. E quando parliamo di Natale, credo che ognuno di noi ha una propria storia da raccontare su questa festa. Quasi nessun'altra festa nella nostra vita ci coinvolge così tanto come il Natale. Sono poche le feste, magari il nostro matrimonio, magari la nascita del nostro figlio, della nostra figlia, una laurea, ma se guardiamo durante l'anno e durante la nostra vita, vediamo che la festa del Natale è una festa che fa parte della nostra vita. Non c'è nessun'altra festa all'anno che è associata con tanti desideri, con tanti sogni e con tante realizzazioni. Ma cos'è veramente il Natale? Di solito si fanno sempre dei sondaggi e proprio a questa domanda: cos'è per te il Natale? Non voglio ora entrare in merito alle risposte date a questi sondaggi, ma il cerchio si chiude vedendo, in base alle risposte date dalle persone che hanno partecipato a questi sondaggi, vediamo che l'essere umano ha bisogno del Natale, del vero Natale. Cos'è il Natale per noi? L'abbiamo visto in questa scenetta. Magari uno dice: per me senza il panettone non è Natale. Senza i regali non è Natale. Senza Babbo Natale non è Natale. Cosa è per te il Natale? Ma cosa dice la Bibbia riguardo al Natale? Abbiamo appena letto e ascoltato l'Evangelista Luca che descrive proprio un evento unico nella nascita di questo bambino. E se noi continuiamo a leggere il contesto, vediamo che questo bambino nasce in un periodo difficile, dove c'erano delle potenze militari, come i romani, che assediavano e opprimivano proprio il popolo di Israele. C'era un imperatore. I romani a quel tempo governavano su Israele. E cosa desiderava Israele? Cosa cercava Israele? Cercava la libertà e la pace. Qualche secolo prima, nella storia, troviamo anche una situazione simile, un contesto difficile dove anche lì il popolo di Israele veniva oppresso, questa volta non dai romani, ma dall'impero babilonese. E lì vediamo che Dio chiama un profeta e dove lui dà una rivelazione alle persone. E questo è il profeta Michea. Perché noi dobbiamo sapere che anche quel popolo, in quella circostanza, cercava libertà e pace, perché sono stati cacciati via dalle loro case e dalla loro terra. E allora così scrive il profeta Michea, dice: «Ma da te, o Betlemme Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni, perciò egli li darà in mano ai loro nemici finché al tempo in cui colei che deve partorire partorirà. Egli starà là e pascerà il suo gregge con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. E quelli abiteranno in pace, perché allora egli sarà grande fino all'estremità della terra. Sarà lui la pace». Nasce un bambino. Questo è un evento che accade ovunque e ogni giorno. Nell'anno 2023, perché la statistica del 2024 ancora non è stata pubblicata, nel 2023 sono nati qui in Germania 85 bambini, non alla settimana, non al giorno, ma all'ora. 85 bambini l'ora. A livello mondiale nasce ogni secondo 4 bambini. Qualcosa normale. Magari qualcosa di speciale è per i genitori, per i familiari, ma se nelle Filippine nasce adesso in questo momento un bambino, a me non cambia niente, perché è un evento normale. Ci sono gli eventi un po' particolari, soprattutto quando la stampa pubblica la regina Y o la cantante X è incinta. Si fa la corsa alla prima foto di questo bambino, vero? Oppure si cerca di scoprire quale sarà il nome che avrà questo bambino. Si fanno delle speculazioni. Ma qui cosa leggiamo? Cosa succede qui? In un piccolo luogo, in un piccolo paesino chiamato Betlemme, dove dice il profeta: troppo piccolo per essere considerato una città. Cioè un piccolo paese che aveva tra i 500 ai 700 abitanti. Non di certo una metropoli mondiale, non una metropoli come Francoforte. E doveva nascere in una nazione che a livello globale non ha nulla da dire. Ma cosa vediamo qui? Che Luca, come anche Michea, hanno la convinzione che non si tratta di un bambino qualsiasi. In questo bambino, e come l'abbiamo visto anche nella scenetta dei bambini, è Dio stesso che viene nel mondo. Ecco perché questo bambino è speciale. La sua nascita, così si può dire, è l'evento centrale della storia umana. Noi lo celebriamo ogni anno. Ha ispirato artisti, cantanti, musicisti, poeti, e lo fa ancora tutt'oggi. Vi siete mai chiesti che tipo di bambino è questo? Cosa ci dice qui Michea? Ci dice che questo bambino ha un passato. Scrive che le sue radici vengono da lontano. Ci dicono che questo bambino già c'era prima della fondazione del mondo. Le sue origini sono dall'inizio. Questo bambino che è nato era presente dall'inizio. E l'abbiamo sentito come verso nell'introduzione. L'Apostolo Giovanni cosa dice? La parola si è fatta carne. Chi è questa parola? Gesù si è fatto carne. Gesù che era la parola. Gesù era nel principio presso Dio, e poi dice Gesù era Dio. Allora vediamo che in questo bambino, in Gesù, Dio si fa uomo. Dio stesso viene in forma di questo bambino nel mondo. Un bambino con radici lontane, un bambino con un passato, ma un bambino anche con un futuro. Ciò che ci viene raccontato qui di questo bambino da Michea fa capire che questo bambino nella mangiatoia è solo l'inizio di qualcosa di grande. Come continua Michea, dice, sarà il sovrano di Israele, i problemi cesseranno quando nascerà questo bambino, nutrirà il suo popolo, vivranno in sicurezza e in pace, egli agirà con l'autorità di Dio. Ora tutti ci chiediamo, ma sta parlando di Israele? Pace, Israele. Per adesso sembra tutto l'opposto, vero? È l'opposto. Perché questa profezia di Michea inizia con la nascita di questo bambino. Inizia con qualcosa di grande, ma che si realizzerà alla fine dei tempi, quando il Signore porterà la vera pace. Allora vediamo che questa rivelazione di Michea inizia, allora vediamo che questo bambino ha un passato, che c'è un futuro, ma con la nascita di questo bambino siamo al presente, perché il bambino è il centro del Natale. Dio viene nel mondo, il cielo tocca la terra e come abbiamo anche cantato, il trono della gloria è stato lasciato. Cristo Gesù si è fatto uomo per venire su questa terra in forma di questo bambino. Ma perché l'ha fatto? Per mostrarci tutto il suo amore. Sapete, l'essere umano ha voltato le spalle a Dio. E Dio cosa fa? Dio non se ne fa un uomo nuovo. No, cerca di recuperare. E lo fa in forma di questo bambino. Perché vuole esprimere, guarda che tu essere umano, mi interessi. E io sono pronto a venire sulla terra per rifarti di nuovo mio, per mostrarti tutto il mio amore che ho per te. Sì, tu sei importante per me, tu vali per me. Io non ti ho dimenticato e ti voglio mostrare in questo bambino tutto il mio amore. E questo è valido ancora oggi. E quando oggi celebriamo il Natale, ricordiamoci di questo evento che è permanente nei secoli, una volta per sempre. Non cambia. E a questo Natale noi non possiamo aggiungere, non possiamo togliere nulla, perché questo evento è un evento grandioso. E non dobbiamo aggiungere nulla per festeggiare un buon Natale. Non dobbiamo fare nulla per applicare l'amore di Dio che si rivela a noi. L'amore di Dio si rivela a noi attraverso questo bambino. Lui ha già fatto tutto affinché sia un buon Natale. Vi ho parlato Il periodo in cui è vissuto Luca era un periodo difficile con la nascita di Gesù. Michea è vissuto in un periodo difficile. Oppressi erano noi le persone lì. E se io guardo tutt'oggi com'è? Anche oggi viviamo in un mondo di tensioni. Anche oggi percepiamo alcune cose come oscure, minacciose, spaventose. Abbiamo tante incertezze e condividiamo lo stesso desiderio che condividevano quelli allora. Libertà e pace. Pace. E guardate come finisce Michea. Sarà lui la pace. Trovo questa frase veramente notevole. Egli sarà la pace. La persona di Gesù è il portatore di pace. E come dice un altro profeta, Gesù è il principe di pace. Non dice che farà pace con chiunque. Non dice che non ci saranno più problemi e che tutti andranno d'accordo. Dice qui, egli sarà la pace. E cosa significa questo? Se noi vogliamo essere toccati, contagiati, invasi da questa pace, cosa dobbiamo fare? Lui ha fatto tutto, lui si è presentato. Se noi vogliamo essere toccati, contagiati, invasi da questa pace, dobbiamo afferrare questa pace. La dobbiamo fare nostra. È lì presente. Dio ha fatto tutto. Si è fatto uomo. E in Michele leggiamo che lui sarà come un re, un governatore, al di sopra di tutto. Io penso se lui sarebbe venuto così subito, saremmo stati intemoriti e tremoriti. Ma lui l'ha fatto in forma di un bambino, fragile, tenero. Così ci possiamo avvicinare a lui. Così ci possiamo accostare a lui, a questo bambino, nella mangiatoia e fino alla croce, per tutto il percorso della sua vita. Noi possiamo avvicinarci a Gesù. Gesù diventando bambino tangibile, noi possiamo avvicinarci a Dio. E questo, a questo siamo chiamati. Qualcosa di piccolo. Nasce un bambino. È il centro del Natale. Nasce un bambino, un evento che attraversa tutte le generazioni. Questo messaggio è valido da 2000 anni fino ad oggi ed è valido per ogni epoca e per ogni tempo. Dio si avvicina a noi. Dio viene a noi per mostrarci il suo amore. E questo vale a livello globale. Dio ama tutte le persone. O qui in Germania, o in Italia, o un'altra parte del mondo. Dio si avvicina a noi e ci concede di avvicinarci a Lui. O mondo, o Germania, o Francoforte, o tu che sei oggi qui, celebrate e festeggiate. Il Salvatore è nato per voi. È nato un bambino, è nato il Salvatore del mondo. Questo è ciò che conta. Questo è il vero Natale.
Seconda parte. Leggiamo in Matteo 2, dal versetto 1 al versetto 2. Gesù era nato in Betlemme, di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Continuiamo nel versetto 9. La stella che aveva vista in Oriente andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. prostratosi, lo adorarono e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Amen.
Bene, in questo testo biblico che abbiamo appena letto, vediamo come una parte della profezia di Michea si realizza e vediamo che nasce questo Salvatore, è nato un bambino, il Salvatore del mondo. Natale e i regali sono fatti l'uno per l'altro. No? Non c'è Natale se non ci sono regali. Miei cari, Gesù è il regalo, è il dono più grande che ci è potuto essere stato fatto. Gesù è il più grande regalo. Ma come abbiamo appena letto, anche Gesù stesso alla sua nascita ha ricevuto dei doni, ha ricevuto questi regali. E quello che vi voglio far notare è che questi tre doni hanno un valore simbolico oltre a quello materiale, perché ognuno di essi descrive la vita di Gesù, il valore di Gesù in un modo unico. Ciò che Gesù Cristo ha fatto per noi in realtà simboleggiano proprio la sua vita, la sua intera vita, dalla sua nascita, nel suo percorso di vita, come abbiamo cantato, la sua vita è stata breve, perché lui è andato a morire su quella croce. Vogliamo dare un'occhiata a questi regali, vogliamo dare uno sguardo e perché sono proprio questi regali, qual è il significato di questi regali. E come vedete qui su questo tavolino, li ho portati anche qui presenti questi regali, li guardiamo da vicino e magari dopo, quando abbiamo terminato, se qualcuno vuole venirli a vedere da vicino, se ne vuole portare qualcuno, se lo può anche portare. Sono a vostra disposizione. Guardiamo adesso il primo dono che riceve Gesù. Il primo dono qual è? L'oro. Allora, in base alla definizione dell'oro possiamo comprendere il valore simbolico in relazione a Gesù, alla persona di Gesù. Mi spiego? L'oro è un metallo lucido, splendente, di un colore caratteristico giallo. Quello che dobbiamo sapere è che è molto morbido ed estremamente malleabile. Se io guardo qui le nostre donne, si fanno molti gioielli con l'oro, vero? Perché è malleabile. È facile da lavorare. Quale caratteristica adesso paragoniamo a Gesù? Gesù si è sottomesso completamente al piano del Padre, a realizzare questo piano di salvezza, quello che il Padre aveva preparato già dalla prima della fondazione del mondo, e Gesù non si è ribellato. Tra le caratteristiche dell'oro scopriamo che è un eccellente conduttore di calore. Questo ci indica all'opera di Gesù, che ci ha mostrato tutto il calore del Padre, tutto il calore dell'amore del Padre. L'oro è anche un eccellente conduttore elettrico, meglio della rame, del kupfer. Nei nostri cavi elettrici troviamo la rame perché è più conveniente, Penso se venisse messo l'oro stassimo qui senza luce, perché tutti cercherebbero di arricchirsi, perché l'oro è prezioso, ma è un conduttore di elettricità meglio della rame. E questo con Gesù come lo possiamo paragonare? Questa caratteristica ci fa vedere che Gesù, in base all'elettricità, e come abbiamo già sentito in anticipo, Gesù è la luce del mondo. Gesù è venuto a illuminare questo mondo di tenebre. L'oro è definito un metallo prezioso. Un'altra caratteristica dell'oro: l'oro non si consuma e non si corrode. E questo ci indica proprio l'incorruttibilità di Gesù. Gesù è stato tentato, ma Gesù non è cascato, Gesù non si è fatto corrompere. E poi infine, se io vi chiedo l'oro per cosa viene usato, già dall'antichità dei tempi l'oro viene usato per adornare nobili e re. E questo dobbiamo stare attenti a vedere perché adesso viene menzionato per primo l'oro, il primo dei tre regali, perché ci indica alla nobiltà e alla gloria di Gesù. E lo scopo, perché lui è venuto su questa terra per stabilire il suo regno divino, perché Gesù è Dio, Gesù è il re dei re, è il re in eternità, in eternità. Guardiamo il secondo dono. Il secondo dono è l'incenso. L'incenso è una sostanza naturale gelatinosa che viene estratta tagliando la corteccia di alcune piante. E come vediamo, scusate, qui abbiamo l'incenso. Allora, l'incenso è, come dicevo, viene estratto dalla corteccia di alcuni alberi, sono grani rotondi irregolari e anche di colore bianco e molto fragili. Quando viene bruciato l'incenso si decompone ed evapora, e questo è un profumo aromatico che sale verso l'alto. Questo profumo veniva usato anche nel Tempio. Veniva bruciato la mattina e la sera come segno di sacrificio di lode a Dio, e veniva usato come composizione di profumo per il servizio sacro, e era il simbolo della preghiera. La parola ebraica di incenso deriva dalla parola bianco, e questo è un termine che ricorda la vita immacolata di Gesù. Gesù era senza peccato, e noi tutti qui avevamo bisogno di un sommo sacerdote santo, innocente, senza macchia, al di sopra dei peccatori e al di sopra del cielo. E lui è entrato in questo luogo santissimo non con sangue di tori e capri, ma con il suo prezioso sangue. E questo ci ha portato una redenzione eterna. L'incenso è considerato un simbolo spirituale per la consacrazione e per la preghiera. E questo si rispecchia nella vita di Gesù. Come terzo dono abbiamo il dono della mirra. La mirra è una secrezione, un efflusso di un secreto, ein secret, di varie piante. In una pianta particolare, la pianta è commiffora abissinica, che è un albero spinoso alto 10 metri. Allora, le spine non erano piccole, sono spine grandi, E questo albero lo troviamo in Abissinia, cioè in Etiopia, ma anche in Egitto. Se noi guardiamo e pensiamo, adesso vedendo questa immagine, queste spine a cosa ci ricordano? Alla corona di spine che ha ricevuto Gesù sul suo capo. E la mirra si presenta in forma di grani rotondi oppure frammenti irregolari, così dice il dizionario, di colore rossastro con un odore lieve aromatico e un sapore amaro. Allora vediamo il colore rosso, grani rotondi rossi. Questo ricorda alle gocce di sangue che Gesù aveva sul suo volto, che ricoprirono il suo volto, poi il suo capo coronato e infine il suo corpo straziato, il suo corpo flagellato e infine inchiodato sulla croce. La mirra ci parla delle sofferenze di Gesù. Sapete, la mirra veniva usata già dall'antichità come un profumo, ma anche come un detergente per disinfettare le ferite. Aiutava alla guarigione. E guardate cosa dice Isaia. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace, ritorna il tema della pace, il castigo per cui abbiamo pace è ricaduto su di lui. E mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Cosa possiamo dire a queste parole? Cosa possiamo dire a queste azioni? Questo è amore. Un amore ineffabile, un amore indescrivibile. Questo è il Natale, il vero Natale. È nato un bambino per il mondo, il dono più grande. Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha tanto amato te. Dio ha tanto amato me. Che lui ha dato la cosa più preziosa che aveva. Saresti tu disposto a dare la cosa più preziosa che hai per il vicino che ti sta seduto accanto? Saresti tu disposto a questo? Dio ha tanto amato te che ha dato il suo unigenito figlio affinché se tu credi in Lui, a quel bambino che è nato 2000 anni fa, che è andato a morire su quella croce, al posto mio, al posto tuo, se tu accetti questo, e come abbiamo visto prima nella prima parte, Lui diventa tangibile, noi ci possiamo avvicinare a Lui, lo possiamo afferrare, lo possiamo fare nostro, questo regalo. Dio ti ha tanto amato che ti ha fatto questo regalo. Se voi fate il regalo a qualcuno e questo dice no, grazie, lo rifiuto, ci restate male? Eh? Dio non ci resta male se rifiutate. Anzi, sta male, soffre. Non è una cosa che ci passa. E se noi oggi siamo qui alla fine di quest'anno e guardiamo la nostra vita indietro e ci rendiamo conto, sì, viviamo in un mondo dove tutto va alla deriva. E allora vediamo questa luce che viene dal cielo, questo dono che ci viene fatto. E non dobbiamo fare nulla, dobbiamo solo afferrarlo, farlo nostro. Magari dici lo faccio domani, lo faccio un altro giorno. Ma sai se tu domani ci sei ancora? Allora qui noi vediamo questi tre doni. Alla fine forse non vi siete fatti mai delle idee. Va bene, questi re magi hanno portato oro, incenso e mirra. Poco fa l'abbiamo cantato e magari non sapevi tutto questo. Ogni cosa ha senso per Dio. E se tu sei oggi qui non è un caso. Magari ti ha invitato qualcuno e ora c'è qualcuno che ti sta parlando. Non sono io, è Dio che sta bussando al tuo cuore, facendoti questo invito, facendoti questo dono. Noi vediamo questi tre doni, per riassumere, che rispecchiano ciò che Gesù è. Questi tre doni rispecchiano il carattere di Gesù. Questi tre doni rispecchiano l'azione di Gesù, la perfetta opera redentrice di Gesù. E come rispondiamo noi a tutto questo? Qual è la nostra reazione? Magari qualcuno dice, ah, non vedo l'ora che questo si va a sedere. Questo va bene, vuol dire che c'è un combattimento. Qual è la tua reazione a tutto quello che hai sentito fino adesso? Vuoi rispondere tu a Gesù? Cosa vuoi dire tu a Gesù? E magari ti posso dare una mano. Magari puoi dire questo con me. Attraverso il dono dell'oro vogliamo dire a Gesù come l'oro è il metallo più prezioso, più pregiato su questa terra. Così vogliamo dirti, Gesù, tu sei per me la cosa più preziosa. Sei la cosa più pregiata. Voglio che tu diventi mio. Tu sei inevitabilmente la cosa più bella che mi può capitare nella vita. E attraverso l'oro io voglio dirti che tu, sì, tu sei il mio re. E a tutto l'onore aspetta solo a te. Attraverso il dono dell'incenso vogliamo dire a Gesù, Gesù, io ti voglio consacrare la mia vita. Abbiamo detto che l'incenso è la consacrazione, è la preghiera. Vogliamo pregare in questo momento e dire, Gesù, io voglio darti la mia vita. Voglio che il tuo profumo che è in me si emana attorno a me e tutti coloro che mi circondano siano emanati da questo tuo profumo. Attraverso il dono della mirra mi sento in obbligo di dire, Signore, grazie. Ti voglio mostrare tutta la mia gratitudine per la tua opera redentrice. Io ero lontano, ero perduto e tu mi sei venuto dietro, mi sei venuto a cercare e tu hai pagato quel prezzo che io non potevo pagare. Hai così sofferto per me e io ora sono pronto a riconoscere tutto questo. E attraverso il dono della mirra io ti mostro tutta la mia gratitudine, la mia riconoscenza e diventi il mio Salvatore. Miei cari, ringraziamo Dio che ci ha lasciato questa storia nella sua parola di questi magi d'Oriente e sono figure misteriose, non sappiamo le loro origini e le loro identità, ma quello che sappiamo è che cos'è? Che si sono prostrati davanti a Gesù. E cosa hanno fatto? Lo hanno adorato. Vogliamo adorare anche noi il Signore? Vogliamo dare una svolta alla nostra vita e dire sì Gesù, io voglio darti il mio cuore perché voglio trovare il vero Natale, voglio trovare la vera pace, voglio trovare la vera gioia e questa la posso trovare solo in te. Voglio darti anche io un regalo che è il mio cuore, la mia vita. Gesù, prendi la mia vita, io voglio averti come il mio Salvatore, il mio Redentore, il mio Re, il mio Salvatore. E miei cari, sì che possiamo ora dire, questo è il vero Natale. Amen.